Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu ti trovi con un impegno, qualcosa da compiere ed è durissimo, difficilissimo, e per quello che tu riesci a capire, valutando il tutto, è impossibile che possa andare a buon fine. Cioè, valutando, dice no, impossibile. Posso affaticarmi quanto voglio e non andrà a buon fine. Quanto è facile trovare la volontà di andare avanti? Se tu, di quello che capisci tu, non può andare a buon fine. Quanto è difficilissimo vedere le teste. Cioè, a quel punto perdi la voglia di provare. Se sembra che un duro e lungo impegno non produrrà frutto, è naturale, è facile scoraggiarci e perdere la volontà di andare avanti. Invece, se in qualche modo possiamo avere la certezza che un impegno, per quanto sia duro, andrà a buon fine, allora cambia tutto. Cambia tutto. E quello che prima ci avrebbe scoraggiato moltissimo non è più un scoraggiamento, perché troviamo la forza, direi piuttosto troviamo anche la gioia di andare avanti pensando al risultato finale, che vale più di tutto la sofferenza e la fatica. Siamo all'inizio di un nuovo anno, anche se quello che sto per dire vale in qualche momento della vita. Consideriamo come andare avanti in Cristo. Ogni persona vive in uno di due modi. Ci sono due modi in cui le persone vivono. E si può essere in certi campi in un modo, in altri campi nell'altro, però parliamo proprio della vita. Alcuni vivono non volendo guardare in avanti, ma guardando solo a quello che vedono in quel momento. Vediamo questo, per esempio, se tu parli con le persone dalla morte. Cosa succede se tu parli con qualcuno dalla morte, della sua morte? Vogliono pensare in avanti? Vogliono valutare come sarà veramente? Vogliono valutare come sarà dopo? Cosa succederà al giudizio e quello che succederà dopo il giudizio? Le persone normalmente vogliono veramente guardare in avanti quando parli della morte? E se tu hai qualunque esperienza, io ho parlato con centinaia di persone della morte quando andavamo per strada. Era un discorso comune. La gente non vuole parlare della morte, non vuole affrontare il pensiero della morte. Voglio, ma sai, andrà bene, ma non ci pensiamo troppo. Cambiano discorso. Troppo brutto. Vogliono vivere per quello che è oggi, poi domani ci penserò, ma non oggi, non oggi, non oggi. Questo è un modo di vivere. Un altro modo di vivere è di vivere guardando in avanti. Infatti, chi vive così è proprio il fatto di guardare in avanti che dà la motivazione, che dà lo stimolo per andare in avanti, perché hanno davanti gli occhi il traguardo che veramente vale la pena, vale l'impegno, vale l'autocontrollo, vale la sofferenza. La loro vita è proprio una vita vivendo per quello che sperano, e meglio ancora che sanno che arriverà. Allora, a livello terreno, in quasi ogni campo della vita, è necessario, è fondamentale guardare in avanti per avere la forza di completare qualunque opera. Vediamo questo dappertutto. Senza tenere in mente il traguardo, uno abbandona l'impegno, non va avanti, non supera le difficoltà. Come andrebbe per una nave, una grande nave di merce, che lascia un porto, magari lascia Genova, ma non hanno un traguardo. non sanno a quale porto andare. Quindi si mettono per mare, cominciano ad andare. Dove state andando? Ma non lo so. E stanno viaggiando, questa grande nave. Arriva una tempesta, cosa fanno? Vedono in distanza una tempesta e dicono, giriamo, 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 evitiamo le tempeste. Andando un po' verso nord, fa freddo, andiamo più sud, dove fa meno freddo. Un po' più sud, ma qui fa caldo, torniamo dove fa meno. Cioè, girano, 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 senza traguardo. Che senso avrebbe fare un viaggio senza traguardo? Piuttosto devono avere dove andiamo. Andiamo al porto di Newark, New Jersey. Abbiamo le cartine. Abbiamo le attrezzature per poter dirci dove stiamo. E seguiamo sempre vedendo la distanza che siamo qui. Allora dobbiamo girare leggermente di là. Quel vento ci ha spinto. Dobbiamo tornare di là. Cioè, perché devono avere il traguardo dove stanno andando. Pensate a un esercito in una guerra. Se non avessero un traguardo, cosa fate? Non lo sappiamo. Ma chi è il nemico? Non siamo sicuri. Ma quale città cercate di prendere? Non lo so. Come andrebbe? Tanti morti perché il nemico ha chiari traguardi. Il nemico ha chiari traguardi. E verrebbero ad attaccarli e questi qui senza traguardi neanche avrebbero motivazioni. Tanti morti per niente. Non devi avere i traguardi. Si può immaginare un chirurgo che apre un paziente e l'assistente dice, allora cosa fai? Non lo so. Ma perché l'hai aperto? Non lo so. Ma cosa vuoi togliere? Non lo so. Ma vuoi riparare una valvola al cuore? Non lo so, non ho pensato. Come sarebbe per un chirurgo riaprirti e non avere un chiaro traguardo? Assurdo. Assurdo. Devi avere i traguardi. Immagini uno che cuce, uno sarta, che taglia stoffa. Cosa stai cucendo? Non lo so. Ma una camicia, una gonna, una giacca? Non lo so. Ma stai facendo tante cuciture? Ma per cosa? Non lo so. Che vita sarebbe? Dobbiamo avere i traguardi. Traguardi chiari. Dio ci ha creati così. Certamente l'esempio che la Bibbia usa è l'agricoltore. L'agricoltore. Se lui non tiene in mente la fine della stagione, la raccolta, non andrà avanti con tutte le fatiche che servono. Abbandonerà l'opera. Deve tenere in mente perché quando fa caldo, quando ha faticato, quando è stanco, non andrà avanti se non tiene davanti gli occhi, nella sua mente il traguardo. Solo così andrà avanti. Solo così i soldati vanno avanti. Solo così lo studente va avanti a studiare. Solo così i genitori sacrificano per crescere bene i figli, perché hanno un chiaro traguardo nella vita. Se questo è vero nella vita pratica, quanto più è vero nel nostro cammino con Dio. Fra tutti gli impegni della vita, nessun impegno è più difficile. Nessun impegno dura così tanto e nessun impegno ha così tanto valore come l'impegno di camminare e vivere con Cristo. Ogni impegno terreno è limitato in ampietà, in scopo, è limitato in tempo. Il matrimonio, uno degli impegni più grandi, non è per la vita, perché appena, cioè, e sarà la vita di uno, ma non l'altro. Nel piano di Dio, una di quelle persone resterà senza l'altro. E così finisce il matrimonio. Non è totale nel suo scopo. Un uomo ha un lavoro e la moglie non c'entra con il suo lavoro. È un scienziato, la moglie neanche capisce il suo lavoro. Quindi il suo matrimonio non c'entra più di tanto nel suo mondo di lavoro. Lui sta lì facendo analisi in laboratorio e la moglie non capisce quello che fa. Quindi è un rapporto, un impegno grande, ma non riguarda ogni campo della vita e non dura per tutta la vita. Stessa cosa per crescere i figli. Al momento una mamma soprattutto si sente che questa è la sua vita, ma non è la sua vita. È una parte della vita. Forse la parte più grande a livello pratico, ma finirà quel ruolo. I figli diventano grandi. E poi non è l'unico ruolo, perché lei non è sola. Mamma e moglie, e figlia, e sorella, e amica, e parte della chiesa, ha vari ruoli. E quindi essere mamma non è tutto. Essere padre non è tutto. È un impegno limitato, perché ci sono altri impegni. Ed è un impegno che finirà. Invece, l'impegno di vivere con Cristo non è limitato. Non è limitato nel tempo. Quando i figli sono cresciuti, quando il coniuge è morto, quando il lavoro ormai hai lasciato da anni, ancora rimane l'impegno di camminare con Cristo. E non è che tocca qualche campo della vita, tocca tutto. Vi leggo 1 Corinzi 10, 31, che ci comanda come vivere. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Ogni cosa, letteralmente ogni cosa che facciamo, in parole e in opere, come parliamo, come sogniamo, quello che facciamo, con tutti dobbiamo fare per la gloria di Dio. Il matrimonio non c'entra in ogni situazione. Essere genitori non c'entra in ogni situazione. Essere pastori non c'entra in ogni situazione. Essere figli di Dio c'entra in ogni situazione. Riguarda ogni aspetto della vita. Eppure, per quanto è importante, è sempre una battaglia. Una battaglia dura vivere per Dio. Abbiamo tre grandi nemici che cercano di ostacolarci e scoraggiarci. La carne, la nostra carne, il mondo e Satana. Il più grande nemico che abbiamo è la nostra carne, il nostro peccato. Poi c'è l'influenza negativa del mondo in cui viviamo e poi c'è Satana che combatte contro di noi. Quindi camminare sempre verso Cristo non sarà mai un cammino facile, ma è l'unico cammino che non porta alla perdizione eterna, al lago di fuoco. Qualunque altro cammino, per quanto potrebbe sembrare bello al momento, per quanto potrebbe essere parzialmente soddisfacente al momento, porta al lago di fuoco. Una bella vita, un bel lavoro, fare quello che ti piace, tuoi hobby, tuoi viaggi, avere la famiglia che vuoi, se non hai Cristo, finisce con il lago di fuoco. E per questo Gesù dice che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. Allora, noi siamo in questo cammino, se hai Cristo, siamo in questo cammino e abbiamo questo terribile nemico, la carne, e finché siamo sulla terra la nostra carne non si arrenderà mai. La nostra carne non fa mai tregua. La nostra carne combatte sempre. Resterà il nostro nemico finché siamo in questo corpo. Però in Gesù Cristo possiamo avere vittoria sulla carne, giorno per giorno, battaglia per battaglia. E questo è perché possiamo combattere con la forza del Signore. Conosciamo Efesini 6, 10? Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Allora, considerate per un attimo come la carne ci attira. La carne ci attira facendoci togliere lo sguardo da Cristo a guardare al peccato. Per esempio, se io focalizzo sui problemi, sto guardando al peccato. Quale peccato? Se io focalizzo sui miei problemi, a quale peccato sto guardando? Il mio orgoglio, che non vuole questo, io merito meglio di questo, non è giusto che io debba subire tutto questo. Quindi, focalizzare sui problemi, sto focalizzando su quello che io non voglio. Io voglio essere in controllo della mia vita, io non voglio questi problemi, io non merito questo, io merito di meglio, perché devo subire questo? Questo è chi focalizza sui problemi. Posso focalizzare sulle tentazioni, quello che il mondo offre, il peccato promette questo o quell'altro che sembra bello. Allora, in tutti questi casi non sto guardando in avanti, non sto guardando all'eternità. Noi dobbiamo mettere a morte ciò che in noi è terreno. Dobbiamo mettere a morte il nostro orgoglio che pensa sbagliatamente di meritare meglio. Dobbiamo mettere a morte la concupiscenza. Il cuore carnale che ama le cose del mondo, ama la lode degli uomini. Seguite mentre leggo Colossesi 3, da 1 a 10. Da 1 a 10. Allora, questo brano ci esorta a guardare in avanti. Sto dicendo, per vivere la vita cristiana dobbiamo guardare in avanti. Questo brano parla di guardare in avanti, di fissare gli occhi e il cuore in avanti e poi guardando in avanti di far morire ciò che in noi è terreno. Seguite mentre leggo Colossesi 3, 1 a 10, perché questo è l'unico modo di vivere vittoriosamente in questo cammino. Questo parla di chi è in Cristo. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. L'unico modo per poter combattere la nostra carne è di guardare in avanti, a quando saremo con Cristo. L'unico modo di avere vittoria è di tenere in mente la vita dopo questa vita, di tenere in mente il ritorno di Cristo, di tenere in mente il giudizio, di tenere in mente la gioia di sentire che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita. Questo è l'unico modo di combattere la carne, è l'unico modo di combattere l'inganno del mondo, è l'unico modo di combattere l'inganno di Satana. Questo è l'unico modo di non cadere. Dobbiamo guardare in avanti. Ricordate la situazione nel giardino di Eden? Eva stava lì e il serpente cercava di togliere gli occhi da Dio. Togli gli occhi da quello che aveva davanti a lei. Cosa aveva davanti a lei? Un po' diverso di noi. Lei aveva già un rapporto con Dio. Aveva davanti a lei l'eternità, perché non doveva morire. L'eternità con Dio. Cioè lei stava già con Dio. Non doveva essere riconciliato con Dio a quel punto. Era già con Dio, insieme ad Adamo. E avrebbero potuto, se, però hanno peccato, però non peccando, restare sempre con Dio. Aveva da guardare un'eternità così meravigliosa. E Satana ha tolto gli occhi di lei. Lei ha scelto di togliere gli occhi e ha presentato lei il peccato come meglio, migliore di quello che aveva, che era una terribile bugia. E lei ha smesso di focalizzare sulle benedizioni che aveva e quello che avrebbe continuato ad avere, ha cominciato a focalizzare sulle false promesse del peccato. A quel punto, non vedendo più i benefici della sua salvezza, il suo rapporto con Dio, della comunione con Dio, cominciava a vedere quanto sarebbe bello, che era una menzogna, godere l'essere uguale a Dio, avere quel frutto piacevole agli occhi e al palato. E ha girato le spalle a Dio e ha scelto di abbandonare Dio per aggrapparsi al peccato, credendo che ci fosse meglio di quello che aveva in Dio. È stato un disastro. E poi Adamo ha fatto la stessa scelta di lei. Noi abbiamo ereditato il peccato di Adamo. E anche noi abbiamo creduto la menzogna, che è più bello al di fuori di Dio, che con Dio era una menzogna. È un inganno che Satana ci mette in testa solo per farci del male. Quindi per natura tendiamo a guardare alle false promesse del peccato. Quindi l'unico modo di combattere le tentazioni che arrivano dal mondo e da Satana, dalla nostra carne, è di tenere gli occhi in avanti. Guardare alla fine di tutto. Guardare alla fine, al giudizio. E riconoscere che i meravigliosi benefici che abbiamo valgono la pena. Viviamo qui nel mondo, siamo nella carne, siamo circondati da un mondo pieno di peccatori, Satana cerca costantemente di ingannarci. Come possiamo vivere per tenere l'eternità davanti a noi? Cioè, è difficile? Viviamo circondati da dentro e da fuori con tentazioni di guardare altrove. Come possiamo combattere le tentazioni della carne e resistere l'inganno di Satana e del mondo? E la chiave sta nel tenere gli occhi fissi su Gesù Cristo e quello che ci promette. La chiave sta nel scegliere di ricordarci del continuo, avendo anche l'aiuto gli uni degli altri. Quanto è importante il corpo di Cristo. Perché non è automatico. Non è automatico pensare a Cristo. È automatico pensare a quello che ho davanti agli occhi. È automatico pensare a quello che vedo, ai pensieri che mi arrivano. Questo è automatico. Io devo fare quello che non è automatico. Devo scegliere di guardare a Cristo. E ho bisogno di altre persone nella vita che possano essere un immenso aiuto. La parola di Cristo abita in voi copiosamente, parlandovi, istruendovi, cantando gli uni con gli altri. Questo è un buon momento, all'inizio di un anno, per noi di fermarci e valutare dove stiamo guardando, dove stai guardando tu? Stai guardando in avanti? Stai guardando in avanti? Ti alzi ricordando? Allora, vorrei fare questo ogni giorno. Lo faccio di solito, ma non ogni giorno, ma voglio fare ogni giorno. Mi sono alzato, mi sono svegliato e prima di alzarmi dal letto ho detto: Signore, questo è un giorno che tu mi hai dato, voglio vedere Cristo oggi. Voglio vedere Cristo oggi e voglio far vedere Cristo ad altri, perché Cristo è la mia vita. Io ho bisogno di tante prediche. Io ho bisogno di tante prediche. Quindi io cerco di iniziare la giornata prima di mettere i piedi per terra, facendomi prediche, perché ne ho bisogno. E mi è di grande aiuto quando anche altri mi predicano le verità. Grazie a Dio. Ho la Bibbia, che mi rivela tutte quelle meravigliose verità che non sono visibili con gli occhi nel mondo intorno a me che mi circonda. Vorrei leggere alcuni brani che ci aiutano ad avere una prospettiva giusta. Perché solo tenendo in mente chi è Dio, del suo controllo e del ritorno di Cristo, possiamo vivere vittoriosamente in mezzo alle prove e alle tentazioni. Allora, voglio leggere in Giobbe. Voglio leggere in Giobbe. Giobbe, un uomo con grande fede, immensa fede in Dio, però si trova con dei problemi estremamente pesanti. Tu pensi di avere i problemi? Tu pensi di avere i problemi? Onestamente non credo che siano quanto quelli di Giobbe. Prima di tutto, nello stesso giorno, Giobbe, il suo bene, il suo benessere, la sua vita dipendeva dai suoi animali, la sua ricchezza erano i suoi animali, e ne aveva tanti. E aveva tanti servi che curavano tutto, perché, cioè, tanti migliaia e migliaia di animali non potevano curare lui. Aveva tanti servi. E lui era un buon uomo, amava i suoi servi, erano preziosi a lui, erano come famiglia. Allora, un bel giorno, arriva prima un servo sopravvissuto, parlando di questi nemici che avevano rubato tutti gli animali, ucciso tutti i servi. Arriva un altro servo, diceva: sono l'unico sopravvissuto, nemici hanno preso tutti gli animali di quell'altro tipo e hanno ucciso tutti i servi. E arriva un altro, E lui, ho perso tutti i miei preziosi servi, tranne questi tre, ho perso tutti i miei preziosi servi, in più tutti i miei animali. E poi arriva un servo dicendo, tutti i tuoi figli, ormai adulti, ognuno con casa sua, si sono trovati insieme per un pranzo e un vento ha fatto crollare la casa su di loro e sono tutti morti e solo io sono scappato per dirtelo. Quindi ha perso tutto, che botta. Poi, poco dopo, lui ha perso la salute, ha preso una specie di malattia terribile di angoscia dalla testa ai piedi. Aveva solo rimasta la moglie, che purtroppo era un peso anziché una benedizione. Sofferenze terribili. Dove guardava Giobbe? Allora, quando ha perso tutti gli animali, tutti i servi e tutti i figli, nello stesso giorno, lui guardava a Dio. Guardava a Dio. Era triste, ma guardava a Dio. Leggo in Giobbe 1, 20 a 22. Avendo sentito queste notizie della perdita di tutto. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse: Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò. E non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Giobbe, nonostante tutto, adorava Dio. E non, Dio non ha fatto male, Dio sa quello che fa. Allora Satana si presenta a Dio e Dio dice: Hai visto quanto integro? Sì, perché ancora ha la salute. Allora, Dio, avendo un piano per Giobbe che Satana non conosceva, un piano che serviva per Giobbe di avere tanto male fisico, permise a Satana di colpire la salute di Giobbe. Ok, esempio per ricordarci che Satana non può fare nulla contro di noi senza il permesso di Dio. Era il piano di Dio per Giobbe di far male, stare male, perché Dio voleva santificarlo di più. Ma Satana non sapeva quello. E così Satana è andato e ha afflitto Giobbe con questa terribile malattia. Leggo capitolo 2, 7 a 10. Notate che anche qui Giobbe non ha peccato contro Dio. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio per gattarsi e stava seduto in mezzo alle ceneri. Allora sua moglie gli disse: Rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei: Tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Giobbe, nonostante tutto, guardava a Dio. Questo è fede, questo è guardare in avanti. Però poi arrivano gli amici e cominciano a assillarlo, a raccusarlo. Questo ti è successo perché tu hai peccato. Questo si... E non era vero. E dopo un po' Giobbe non ha guardato più a Dio. Dopo un po' Giobbe arrivava a peccare gravemente, credendo che fosse ingiusto quello che aveva, insistendo da Dio una spiegazione, perfino maledicendo il giorno che era nato. Giobbe non stava così male quando guardava Dio, era quando ha smesso di guardare in avanti. La maggioranza dei libri di Giobbe descrive questo discorso fra lui e gli amici e quanto lui stava male, cercava di difendersi, ma non guardava tanto a Dio. Qualche piccolo luce c'è, molto di negativo, ma Giobbe da Dio voleva risposte. Insisteva da Dio di avere risposte. Alla fine del libro, Dio comincia a parlare a Giobbe, non per dare a Giobbe le risposte che lui insisteva di avere, non per spiegare il motivo per cui erano arrivate le prove. Piuttosto Dio ha parlato con Giobbe per aiutare Giobbe a ricordare la grandezza di Dio. Finché Giove guardava i suoi problemi, stava malissimo. Quando invece alzava gli occhi a guardare la gloria di Dio, la potenza di Dio, la saggezza di Dio, la maestà di Dio, allora aveva pace. Ha detto, questo Dio non può sbagliare. Questo Dio sa quello che ha fatto. E se ti succede qualcosa di brutto, una terribile ingiustizia, qualcosa che ti fa perdere una persona a te cara, qualcosa di peccato di quella persona o di altri che ti fa perdere, qualcosa di te, a te preziosa, e di inginocchiarti e dire, Signore, hai permesso tu questo, e io non capisco perché, Giobbe non ha capito perché, ma lui capiva che tu sei Dio. E io voglio capire che tu sei Dio. Allora, in Giobbe 37,5, Giobbe riconosce quanto Dio è grande e quanto possiamo essere meravigliati di Lui quando lo guardiamo. Leggo. Dio tuona meravigliosamente con la sua voce e fa grandi cose che non possiamo comprendere. Giobbe lì cosa sta facendo? Guardando la grandezza di Dio. Questo è dove dobbiamo noi guardare. A quel punto Giobbe si è vergognato di aver dubitato Dio. Si è vergognato perché aveva osato insistere a Dio di dare una risposta a lui. E leggo quando Giobbe in 42, da 1 a 6, riconosce il suo peccato, notate il cuore di Giobbe che non è più agitato. È aggravato che ha peccato contro Dio, ma non è più agitato dalle circostanze. Leggo. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse, riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. De, ascolta, io parlerò. Io ti interrogerò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Muore il mio occhio, ti vede. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulle cenere. Oh Signore, perdonami. Perdonami. Non guardavo a te, non avevo fede in te. Oh Signore, perdonami. Queste sono lezioni per noi. La pace non arriva quando i problemi spariscono. La pace non arriva quando, oh, adesso capisco tutto. La pace arriva quando guardiamo in avanti a Dio ricordando chi è Dio. Allora possiamo avere pace. Dobbiamo guardare in avanti per non essere aggravati dai pesi del peccato, dai pesi di oggi, dai problemi, dell'ingiustizia. Dobbiamo guardare in avanti per non essere schiacciati da questi pesi e anche per poter superare le tentazioni. Dobbiamo imparare a guardare in avanti a quello che Dio ha riservato per noi, ma non è automatico. Non è automatico guardare in avanti. Come dico, siamo circondati dai problemi che possiamo per modo di dire toccare con le mani, possiamo vedere, sono lì davanti a noi. Guardare in avanti vuol dire guardare per fede. Vuol dire guardare per fede. Non per quello che vediamo, non per quello che sento in questo momento, ma per quello che so perché Dio me l'ha rivelato nella Bibbia. La Bibbia sempre parla di guardare per fede a Dio. Tutta la Bibbia parla di avere fede in Dio. Abramo perché era amico di Dio? Perché credette e gli fu messo in conto come giustizia. Aveva fede. Tutti gli uomini di Dio avevano fede. Cos'è la fede? Ebrei 11,1 dichiara. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è credere in quello che Dio ha dichiarato che noi non possiamo vedere, ma che siamo sicuri che sarà così perché è Dio che ha dichiarato. Cioè la fede è credere quello che Dio ha dichiarato. Andando contro quello che vediamo con gli occhi, noi crediamo quello che Dio ha detto. E la fede è vivere in base a quello che lei dice, Dio dichiara anziché quello che noi vediamo. Per esempio, Giovanni 14, il Signore Gesù Cristo dichiara una verità meravigliosa che può darci grande conforto in mezzo alle prove se ci aggrappiamo alle sue parole. Vi leggo. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Cosa dice Gesù qui? Cosa dice Gesù Cristo? A te, nella tua situazione difficile che stai attraversando proprio adesso. Dice, il tuo cuore non sia turbato, credi in Dio e credi anche in me, perché io vado a prepararvi un posto e quando è pronto torno e vi porterò con me. Che vuol dire, questa situazione che ti turba non ci sarà più. Tu sarai con Gesù Cristo, con Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento probabilmente nessuno ha sofferto, tranne Cristo certamente, più di quello che ha sofferto l'Apostolo Paolo. Quante sofferenze. Eppure Paolo aveva grande gioia, perché sapeva quello che aspettava lui, teneva gli occhi in avanti, costantemente. Voglio leggere le sue parole in Filippesi 1, 21, 24. Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire guadagno. Ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Paolo aveva gioia perché sapeva, quando io lascio questo corpo, quando mi lapidano o mi frustano, c'è cioè naufragio e quella volta non mi andrà bene. Quando cercano di mettermi alla morte e quella volta sarà il tempo che Dio ha stabilito e morirò, io andrò con Cristo e sarà a gran lungo migliore. Al punto che è quasi difficile restare qua, ma è necessario per voi. Paolo aveva gioia e Paolo viveva pensando alla gioia che l'aspettavo. L'aspettava quando vedeva Cristo e la gioia era la corona che i credenti che lui aveva evangelizzato o edificato sarebbero stati nei suoi confronti per lui. Leggo 1 Tessalonicesi 2,19 e dice: voi credenti che io avevo evangelizzato o edificato sarete la mia corona di gioia. Vi leggo. Qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Ho una buona parola per te. Se tu usi i tuoi doni spirituali, non dare spazio alla carne. Non avevo tempo. Non mi sentivo. Non avevo da dire. Usi i tuoi doni spirituali. Attivamente. E tu puoi dire la stessa cosa. Voi siete la mia gioia e corona di gloria quando Gesù Cristo apparirà. Una corona di gloria che durerà per l'eternità. Perché ognuno di noi ha doni spirituali da usare per l'edificazione degli altri. E questa è la vita vera. Questa è la vita che Gesù descrive in Giovanni 15. Dimorate in me, e così potete portare molto frutto. Pregate nel nome mio, il Padre vi risponderà, così possiate portare molto frutto. E vi ho detto questo perché affinché la vostra gioia sia completa, affinché la mia gioia sia in voi, e la vostra gioia sia completa. La gioia di sapere che stiamo compiendo cose per mezzo di Dio che dureranno per l'eternità. E Paolo, nonostante le sofferenze, aveva una gioia che forse nessuno di noi conoscerà mai. Alla fine della sua vita Paolo era ormai in prigione a Roma, soffriva terribilmente, era abbandonato da altri credenti, eppure aveva ancora gioia dove guardava. Dove guardava? Isolato da altri credenti, in prigione a Roma, dove guardava? In avanti. Leggo, secondo Timoteo 4, 8. Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Nonostante le sofferenze, Paolo guardava in avanti e aveva gioia. Dove stai guardando tu? Non guardare a qualcosa sulla terra che poi alla fine, anche se la prendi, perderai. Guarda quello che non puoi perdere mai. Guardiamo al ritorno di Cristo, al giudizio finale, all'eternità. La Bibbia parla moltissimo del giudizio finale, la fine del mondo. Tanti brani parlano della vittoria assoluta totale di Dio quando Cristo verrà a giudicare. Tanti brani parlano che gli uomini peccatori che non saranno salvati prima si troveranno con la perdizione eterna, gettati nel lago del fuoco insieme a Satana e i demoni, in tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Era importantissimo per noi di ricordare questo. Tante volte ci sono salmi come Salmo 73, come esempio, Salmo 37, un altro, dove parla del finché guardiamo alle situazioni intorno a noi, siamo agitati, non è giusto, guardi i malvagi che vincono, invece dobbiamo guardare dove? In avanti, a giudizio. E allora possiamo avere pace in mezzo alle difficoltà di adesso. La chiave, la base, il cuore della vita cristiana è di camminare per fede guardando in avanti anziché focalizzando su quello che ci circonda. Quello che ci circonda è temporanea, passerà. Quello che ci sta davanti durerà per tutta l'eternità. Voglio leggere Apocalisse 19, 5 e 6. Che descrive quando Gesù arriva sulla terra per giudicare, per regnare, non c'è scampo da lui. Ogni nemico di Dio sarà distrutto. Il nostro Dio onnipotente regnerà per sempre. Seguite mentre leggo Apocalisse 19, 5 e 6. E dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, e voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come una voce di una grande moltitudine, simile al fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni che diceva: Alleluia! Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Regnare già regna in cielo, regnerà sulla terra, completamente a controllo, schiacciando ogni opposizione. E poi per chiudere leggo Apocalisse 21. Versetti 1 a 8. Se tu sei in Gesù Cristo, questo riscrive la tua eternità. Se tu non sei in Cristo, vieni menzionato la tua eternità. Ascoltate mentre leggo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: È fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono dalla fonte dell'acqua e della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Dobbiamo guardare in avanti. Ma come dico, non è automatico. Dobbiamo fermarci ogni giorno per chiederci. È una domanda da dove sto guardando? Dovresti farti quella domanda. Dove sto guardando? Dove sto guardando? E quando scopri che non stai guardando in avanti, Signore, perdonami, perdonami, voglio guardare a te, alle tue verità, alle tue promesse. Voglio vedere il mio peccato per quello che è, perché voglio vedere Cristo come grande mediatore e avvocato. Quando riconosci che stai guardando altrove, preso con i problemi, hai poca fede, chiedi perdono e prendi gli occhi di nuovo su Gesù Cristo, guardando alla sua gloria, al suo amore, alla sua potenza, alla sua saggezza e alle meravigliose promesse che sono tutte adempiute in Gesù Cristo per noi. Guarda a Gesù Cristo, guarda in avanti e così avrai la forza per andare avanti vittoriosamente in attesa di quel grande giorno in cui vedremo Gesù Cristo. Quindi iniziamo questo anno, e se tu riascolti questo in mezzo all'anno, inizi oggi dove sei. Iniziamo guardando in avanti, impegniamoci di aiutarci a vicenda. Quando parli con altri credenti, parli di Cristo, parli delle promesse, parli della sua fedeltà, parli della sua sovranità sulla situazione, affinché possiamo aiutare gli uni gli altri a vedere più di Dio, a vedere le promesse, a vedere quello che ci aspetta. Perché solo così possiamo vivere bene. Solo così possiamo avere vittoria sul peccato che è in noi. Solo così possiamo avere gioia nelle prove e pace nelle tempeste della vita. Solo così possiamo essere consolati quando ci sono situazioni che sono tristi. Ed è giusto piangere. La Bibbia dice di piangere con chi piange. Solo così possiamo vivere per portare gloria al nostro Dio. Grazie a Dio che chi confida in Dio, chi confida in quello che Dio ha promesso da fare, non sarà deluso. Dio manterrà ogni sua promessa in Gesù Cristo. Aiutiamoci a vicenda a guardare in avanti. E Dio sarà glorificato in noi. Preghiamo. Oh Signore, incredibile. Noi abbiamo da guardare in avanti per essere incoraggiati, perché la realtà tu ci hai già rivelato. Non dobbiamo indovinare, non dobbiamo sperare quante speranze umane cadono a terra. Invece chi spera in Gesù Cristo, chi spera in quello che tu hai dichiarato, non rimarrà mai deluso. Tu sai quanto siamo deboli. Abbiamo la carne, siamo circondati dal mondo, c'è Satana che ci assila, ma possiamo fortificarci nel Signore, nella potenza del suo potere. Possiamo trovare la forza giusta e adeguata per ogni prova. Quanto è importante dove guardiamo. Oh Padre, tu sai quanto spesso abbiamo scelto di non guardare in avanti. Quanto spesso abbiamo fissato gli occhi su qualche cosa che ci tentava, oppure su qualche ingiustizia, qualche peso, e non abbiamo guardato a Cristo e ci ha fatto cadere. Perdonaci per la nostra stoltezza, vogliamo guardare in avanti. Grazie, oh Padre, per quello che ci aspetta in Gesù Cristo. E ti prego per coloro che non hanno Cristo, che possano riconoscere quello che aspetta loro. E possono correre a Cristo, perché è solo in questa vita che si può correre a Cristo. Grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Grazie per quello che hai riservato per noi. Aiutaci a guardare in avanti. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.